la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 4 minuti, apriamo la finestra per Newsline, l'ultimo appuntamento di questa settimana, venerdì 28 febbraio. Buongiorno da Chiara Brilli in studio, poi mi raggiungerà Sandra Salvato, poi ancora Raffaele Palumbo, tutta la macchina redazionale si metterà in moto davanti e dietro ai microfoni. Seguiremo tantissimi eventi, oggi ci sarà la consegna delle chiavi della città al professor Barbero, vi racconteremo con le nostre dirette anche nel GR delle 12:45. Ma venerdì è ancora più importante il collegamento con il LAMMA, le previsioni del tempo. E allora buongiorno a Francesco Pasi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, andiamo verso una giornata che preluderà un peggioramento o un miglioramento in vista del fine settimana?
Oggi un peggioramento, già adesso ci sono delle piogge e dei rovesci sulle province più settentrionali. Nel pomeriggio l'instabilità tenderà a portarsi anche sulle zone interne e quindi ci sarà il rischio, diciamo non la certezza, il rischio di qualche rovescio pomeridiano sulle zone interne. Oggi le temperature in calo rispetto a quelle quasi primaverili di ieri. Invece la giornata di domani e sabato sarà quella un pochettino più compromessa, con tempo variabile a tratti, anche perturbato, possibilità di rovesci sparsi un po' su tutta la regione, anche se forse un po' più probabili lungo la fascia costiera. Per domani di conseguenza le minime della mattina in aumento, comunque attorno agli 8-10 gradi, e quelle del pomeriggio invece in ulteriore calo. La giornata di domenica poi vedrà inizialmente ancora qualche rovescio sulla parte più meridionale, in Maremma, mentre dal pomeriggio belle schiarite e temperature in aumento.
Per dare un'occhiata anche, sbirciamo un attimo sull'inizio della prossima settimana.
Direi che sembra a questo punto confermato che arrivi un'alta pressione anche piuttosto duratura, che ci porterà diciamo un primo assaggio di primavera con temperature superiori ai 20-22 gradi.
Quindi titoli che abbiamo letto dal 4 marzo, arriva la primavera, un fondo di verità ce l'hanno?
Sì, sembra appunto, a questo punto direi che ci possiamo bilanciare, sembra appunto, diciamo, le temperature come abbiamo visto ieri, appena arriva un po' di sole cominciano a salire su valori veramente gradevoli, e la prossima settimana accompagnata dall'alta pressione potranno veramente superare tranquillamente i 20 gradi.
Grazie allora, grazie all'AMMA, che risentiremo lunedì mattina. Buona giornata e buon lavoro. Breve pausa e torniamo subito in Newsline.
Da quando Pinocchio era diventato un bravo ragazzo, il gatto e la volpe il sabato sera si annoiavano, ma Mangiafuoco li portò al Pinocchio Jazz in Viale Giannotti 13 a Firenze e vissero tutti felici e contenti. Non ascoltare le cattive compagnie, vieni al Pinocchio.
Sabato 1 marzo, Guglielmo Santimone Trio. Giovanissimo pianista tra i più apprezzati del momento, Santimone presenta il suo ultimo disco affiancato dal contrabbasso di Francesco Bordignon e dalla batteria di Edoardo Battaglia. Ingresso 15 euro, gratuito under 25, riservato soci Arci e Wisp. Prenotazione posti via mail entro il venerdì a info@pinocchiojazz.it.
È arrivato un gruppo di fascisti.
Credo che ci fosse tuo figlio tra quelli che ci hanno insultato.
Con Vincent Lindon, vincitore della Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia, il film Noi e loro indaga le dinamiche da curva, criminali e neofasciste. Un padre vedovo assiste alla deriva del figlio maggiore che si avvicina a movimenti estremisti e tenta di creare un dialogo all'interno della famiglia. Allo Spazio Alfieri dal 27 febbraio. info@spazioalfieri.it.
Non può che finire male.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525. Sabato e domenica la coreografa Luna Cenere e il sassofonista Antonio Raia con Mercurio indagano la dualità maschile e femminile e l'obliquità di senso attraverso le proprietà di questo metallo, pesante e volatile, ispirati anche da mitologia e astronomia.
E
Tu cosa vuoi fare da grande?
Voglio lavorare in radio.
Ma è impossibile. Da dove inizi?
Da Radio Scuola. È la prima scuola a Firenze dove imparare tutto per lavorare in radio e realizzare il tuo podcast in un unico corso strutturato.
Ma costerà tantissimo.
Ma no, hanno prorogato le candidature per le borse di studio. Presenta la domanda entro il 23 febbraio.
Radio Scuola, la prima scuola a Firenze con una formazione completa per radio e podcast. Info su radioscuola.com. Praticamente radio. Radio Partner contro radio.
Lo Yacht Club Livorno organizza due corsi di vela. Il primo forma persone che in barca sanno dove mettere le mani. Con il secondo si conduce in autonomia. Durata dei corsi 3 weekend, dal venerdì sera alla domenica a pranzo. Lezioni teoriche, 2 uscite in mare, 2 cene e un pranzo. Visita di Livorno è un incontro con donne e uomini di mare con storie da raccontare. Impara la vela, ti aspettiamo in marzo-aprile a Livorno. Info ycl.it. Scuola Vela @ycl.it. Sconto per i soci della Controradio Club. Per attivarlo scrivi a club@controradio.it.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21, Decadenze di Steven Berkoff della compagnia siciliana Mezzaria Teatro. Un feroce atto d'accusa alla società occidentale, un testo potente dall'ironia dissacrante. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
Controradio.
Alle 8:10, le notizie di oggi. Uno sguardo alla nostra homepage controradio.it, con anche tutte le sue interviste, i podcast scaricabili, le trasmissioni riascoltabili integralmente, e dai quotidiani locali si torna a parlare di elezioni regionali, di primarie nell'area del centro-sinistra. Dopo l'intervista su Repubblica al leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che parlava di primarie, non le consideriamo la scelta migliore, ma ne parleremo, risponde il segretario toscano del PD Emiliano Fossi, mentre il governatore uscente Eugenio Giani dice: non mi sottraggo, un'uscita che però crea irritazione nel PD. E così il titolo d'apertura della Repubblica: elezioni, il passo avanti di Giani, primarie, non mi tiro indietro, regione, Fratoianni e la scelta del candidato, apertura dal Movimento 5 Stelle. Apertura, taglio alto anche per la Nazione, Fratoianni la lancia alle primarie, Giani non si sottrae, ci sono, ma il PD non gradisce il personalismo. E allora sentiamo però su questa disponibilità di Giani e anche una valutazione sul perché Fratoianni ha riproposto le primarie come strumento, posizione nota da parte di Sinistra Italiana. Sentiamo l'intervista che Domenico Guarino ieri sera ha realizzato con il coordinatore regionale di AVS, Dario Danti.
La posizione del presidente Giani è molto interessante, positiva, perché riconosce e non si sottrae al confronto democratico e alla partecipazione. Mi sembra molto importante. Devo dire che io ho colto in Emiliano Fossi la dichiarazione, anche a suo modo, diciamo così, positiva, perché lui dice: discuteremo di questo strumento come coalizione. Quindi non è che ha chiuso. Capisco ci possa essere freddezza, capisco non sia il percorso ideale per i Dem, però da questo punto di vista la proposta è in campo, finalmente, con grande forza e con grande nettezza, e noi faremo la nostra parte. Il centrodestra 4-5, abbiamo perso il conto dei candidati. Peraltro non si capisce come verranno selezionati, se in un tavolo romano o col gioco della torre. Io la vedo diversamente. Penso che noi abbiamo in questi decenni, almeno 10-15 anni a questa parte, sperimentato un formidabile strumento di partecipazione che sono le primarie. Vede, a Firenze, a Prato, a Livorno, la quale cito le tre più importanti città che sono andate al voto l'anno scorso, la coalizione si è trovata subito d'accordo con l'indicazione delle candidature, quindi non c'è stato bisogno di ricorrere alle primarie. In questo caso manco c'è la coalizione, magari per costruire la coalizione le primarie possono essere lo strumento migliore per confrontarsi fra le persone e i contenuti che queste persone esprimono, e chi meglio interpreterà il volere del popolo del centro-sinistra vincerà le elezioni primarie. Io veramente mi pare che la segretaria del Partito Democratico venga scelta con le primarie, quindi perché non parlo anche per il futuro presidente della nostra regione.
Voi scriveteci se avete voglia di commentare al 342 81 04 111, tutto materiale, compiti a casa che mi porterò lunedì mattina per confrontarmi con Tommaso Ciuffoletti, naturalmente in Buttiamola in politica. Ma dicevamo nelle nostre anticipazioni dello sciopero dei magistrati, l'assemblea della ANM, un'assemblea partecipatissima al Palazzo di Giustizia, ieri aperta al pubblico, occasione della mobilitazione dei magistrati contro la riforma sulle separazioni delle carriere. Lo sciopero ha registrato 339 magistrati su 428 nel distretto della Toscana, che non comprende Massa Carrara, pari al 79,20%. In particolare negli uffici giudiziari di Arezzo hanno aderito 26 magistrati su 30, a Firenze 148 su 208, a Pistoia 19 su 23, Livorno 24 su 29. Ma al di là dei numeri, sentiamo i contenuti di questa mobilitazione nelle interviste raccolte per noi da Sandra Salvato, dalla sindaca di Firenze, Simone Silvestri, magistrato del Foro di Lucca, e Gianfranco Francese dell'ufficio di programma CGL Toscana, che hanno partecipato all'assemblea alla Pala Giustizia di Firenze.
Bisogna essere accanto ai magistrati in questa giornata, tra l'altro ringrazio il nostro capogruppo Luca Milani che è qui con me, perché quella che è la riforma che stanno mettendo in campo rischia di minare l'indipendenza e soprattutto l'assetto che è stato costruito dai nostri padri costituenti. Noi abbiamo dei principi che sono quelli dell'indipendenza e della libertà, che sono fondamentali, e non possiamo fare in modo che quelle che sono le decisioni della magistratura siano assoggettate al potere esecutivo. Per questo bisogna esserci, bisogna tenere una posizione ferma.
È importante che intanto si sappia che stiamo scioperando e manifestando nell'interesse non nostro ma di tutta la cittadinanza, di tutti i cittadini, perché questo disegno di legge di riforma costituzionale comprime i poteri dei giudici. I giudici sono chiamati a tutelare le minoranze cercando di disciplinare la loro attività nella procura o attraverso procedimenti disciplinari, diciamo, assegnati a una corte che non ci vede più come componente principale ma soggetti invece a una più pressante presenza di rappresentanti della politica, chiaramente saremo portati a essere più controllati.
Oggi siamo qui come CGL insieme ad altre associazioni della mia maestra toscana a sostegno delle ragioni che hanno portato l'Associazione Nazionale Magistrati a decidere di indire una giornata di sciopero, di mobilitazione in tutta Italia a difesa della Costituzione. Questo avviene perché riteniamo che effettivamente, al di là, diciamo, dei motivi apparenti, sia in corso da parte dell'esecutivo un attacco violento alla magistratura, ma un attacco violento anche ai cardini di quell'equilibrio fondamentale dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario, quindi un tentativo evidente di mettere, diciamo, sotto tutela l'indipendenza della magistratura, in qualche modo relegandola a un ruolo di subalternità, diciamo, rispetto al potere esecutivo.
8:17, leggiamo un'ultima ora d'agenzia che riguarda oltre 100 perquisizioni, 34 arresti eseguiti in 56 città, sarebbe il bilancio di un'operazione nazionale contro lo sfruttamento sessuale dei minori online condotta dalla polizia e coordinata dalla procura di Catania, ha impegnato 500 operatori, si tratterebbe di una delle più vaste azioni compiute ad oggi in Italia. I dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa in procura chiusura. Nelle prossime ore ve ne daremo conto anche per quanto riguarda il coinvolgimento, diciamo, nelle operazioni sul nostro territorio. Un'ultima notizia invece la riprendiamo dal Corriere, che di taglio alto si occupa di Deor. La proroga è servita. Accolte le richieste dei commercianti, accordo con Palazzo Vecchio fino al 15 novembre. L'assessore Vicini porterà il dossier in giunta forse già martedì. In arrivo anche nuove concessioni in vista dell'estate. I Deor sono un tema che è arrivato anche in Dillo a Controradio come segnalazione di un nostro ascoltatore. Cercheremo di capirne di più e anche magari di avere proprio l'assessore Vicini nell'ambito della trasmissione che va in onda il mercoledì mattina sulle segnalazioni di voi ascoltatori. Alle 8:20 vogliamo segnalarvi un'importante iniziativa all'insegna della solidarietà, una cena a Firenze per sostenere il reinserimento di persone detenute, quella che si svolgerà lunedì prossimo alle 20 al ristorante Le Torri, evento organizzato dall'area giustizia della Fondazione Solidarietà Caritas ETS di Firenze, di cui è responsabile Alina Tamas, che abbiamo in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno.
Allora, poi daremo le modalità e anche i fondi che verranno raccolti, a cosa saranno destinati, ma vogliamo ricordare le finalità di un progetto del genere, perché spesso parliamo di emergenza carceraria a fronte del fatto che in realtà è una problematica, lo abbiamo ribadito anche sul nostro territorio, di carattere strutturale che deve avere risposte concrete, ma anche il dopo detenzione e il recupero dei detenuti in valorizzazione del significato rieducativo della pena trova in un'iniziativa del genere un sostegno importante.
Certo, esattamente. La nostra struttura, il Samaritano, che c'è da tantissimi anni sul territorio di Firenze, fa accoglienza di persone in misura alternativa alla detenzione. Questo sta a significare che l'ultima parte della pena viene svolta in una struttura dove ci sono degli educatori, uno psicologo che si dedicano all'accoglienza e all'ascolto della persona. Partiamo da questo, ma poi insieme alle persone costruiamo proprio dei progetti unici fatti sui bisogni della persona e le proprie fragilità, quindi a partire dai documenti, a sanare la parte legale, a prendere contatti col territorio, con le famiglie, inserimenti in formazione, tirocini, lavoro. Abbiamo i contatti appunto con il SERD, con il centro di salute mentale per chi ha una problematica di questo tipo, quindi è un prendere veramente in cura la persona per fare un pezzettino di strada insieme, potergli dare degli strumenti per poi, finita la pena, abbia veramente dei sostegni per poter ritornare alla realtà e quindi alla libertà.
Alina Tamas, a fronte dell'altissima percentuale di recidive, no, dopo la pena, qual è proprio l'ingranaggio, quello più delicato nel passaggio al rientro, no, al reinserimento sociale che deve essere sostenuto?
Il passaggio più difficile è quello che riguarda la parte dei documenti, la casa e il lavoro. Chi è straniero, non ha un permesso di soggiorno, ma è all'interno del carcere o di una misura alternativa alla detenzione, la giustizia garantisce, diciamo così, per quanto riguarda la parte dei documenti, e quindi anche chi non ha un documento ma inizia un lavoro, è una regolarizzazione, è un contratto di lavoro, vengono pagati i contributi. Il problema più grande è che, finita la pena, finita la misura alternativa alla detenzione, se la persona non è riuscita ad acquisire un permesso di soggiorno, purtroppo con il fine pena torna irregolare sul territorio. Questo cosa sta a significare? Se hanno cominciato dei lavori quando sono anche da noi in struttura in misura alternativa alla detenzione, il contratto finisce. Quindi la persona si trova priva di documento, priva di lavoro, magari portato in maniera egregia, perché spesso appunto si creano anche dei bellissimi contatti e rapporti tra l'azienda, la ditta e la persona in misura alternativa, e questo non porta anche a non riuscire ad avere un contratto di affitto e tanti altri problemi. Quindi spesso la recidiva è dovuta anche davvero nel ritrovarsi nella realtà, nel quotidiano, senza un documento, senza un lavoro e senza un tetto sopra la propria testa.
Naturalmente con la doverosa, insomma, sottolineatura che è una forzatura, è quasi un'induzione a delinquere, cioè al cercare espedienti che non fanno parte del tessuto democratico e legale. Insomma, questo ci spiega bene qual è davvero il terreno che dovrebbe essere sostenuto. In tutto questo la Fondazione Caritas, la struttura Il Samaritano, come interviene e quanto è importante la cena di lunedì?
Ah, esatto, allora noi interveniamo intanto ad accogliere le persone in misura alternativa e quindi dare delle opportunità, essendo ancora sotto il Ministero della Giustizia, diciamo, quindi ancora persone detenute. Abbiamo aperto l'anno scorso anche una piccola accoglienza per i fine pena, quindi per coloro che finita la pena, magari passati dalla nostra struttura o usciti direttamente dal carcere, hanno bisogno di un po' di tempo per rimettersi in regola e per essere sostenuti e finire magari il proprio progetto di autonomia. La cena è importante, sì, è una cena raccolta fondi, ma era per dare un messaggio, per dire: bene, noi siamo presenti sul territorio, non sono sufficienti i nostri posti, noi ne abbiamo 18 ed è la struttura più grande di Firenze convenzionata con il comune, ma non sono sufficienti a fronte di tantissime domande di accoglienza che ci arrivano mensilmente. Quindi è per dire: bene, ci siamo, facciamo un grande servizio, che non è sufficiente, bisogna investire, implementare questi posti, poi sicuramente con i soldi che andremo a raccogliere e per investire nei progetti che facciamo, la parte sanitaria, i tanti costi che affrontiamo per alcuni dei nostri ospiti che non hanno un'entrata perché hanno delle patologie, non sono ancora vicini all'età della pensione, sono persone adulte, mature, ma che non hanno alcuna entrata economica. Facciamo un laboratorio di arte e terapia, quindi abbiamo uno psicologo, un arte terapeuta, quindi diciamo che i soldi che andremo a raccogliere è proprio per finanziare i progetti interni.
La quota di partecipazione è 30 euro, prenotazioni aperte fino a oggi alle 13, dunque sfruttiamo anche questo momento per sollecitare l'attenzione e metteremo poi nel podcast anche il numero di cellulare di riferimento per poter prenotare. Un'ultima considerazione, davvero in conclusione: patite anche voi la mancanza di un'interlocuzione rispetto a una direzione che ancora non è stata assegnata a Sollicciano?
Allora, purtroppo sì, è un grande problema, perché comunque abbiamo dei contatti ottimi all'interno del carcere con l'area educativa, con il SER, con il centro di salute mentale, con le altre associazioni, enti, volontari che collaborano. Purtroppo però, ecco, per tante cose, no, bisogna passare dal direttore. Ci sono dei vice direttori che si alternano, però è ovvio che alcuni compiti devono passare dal direttore, quindi manca l'interlocutore, l'ha detto benissimo, principale, quindi siamo in sofferenza, sono più che altro le persone che sono rinchiuse in sofferenza e quindi anche magari tempi di attesa più lunghi per avere delle risposte, quindi è un grande problema, ecco, come spesso accade ne soffre la parte più fragile, quindi davvero le persone detenute, uomini e donne.
Non ci stanchiamo di ribadirlo perché è necessaria una risposta anche da un punto di vista temporale, quanto mai urgente, diciamo. Alina Tamas, responsabile area giustizia e carcere Caritas, grazie per essere stata con noi. Istanti il GR di Popolare Network, subito dopo torneremo negli studi di Controradio e su Controradio TV, nostri canali crossmediali, per l'appuntamento con un 25 novembre al mese, nuove narrazioni, nuovi strumenti contro la violenza di genere, tema di questa puntata, l'educazione alle differenze, con me Sandra Salvato e ospite in studio Ilaria BM. Adesso linea Milano e poi torniamo con voi.
Buongiorno, le notizie. Volodymyr Zelensky è arrivato a Washington per incontrare Donald Trump, un vertice decisivo per il futuro di Kiev. Il presidente degli Stati Uniti poche ore fa ha detto che oggi verrà firmato un grande accordo, riferendosi all'intesa raggiunta sullo sfruttamento delle materie prime ucraine. Zelensky cercherà di strappare garanzie per la sicurezza del suo paese. Intanto il premier britannico Starmer, dopo l'incontro di ieri con Trump, ha invitato formalmente il presidente ucraino a Londra domenica per il vertice europeo sulla difesa, a cui parteciperanno anche la Turchia e la NATO.
Arriva la dura risposta del governo cinese ai dazi di Donald Trump. La Cina si oppone con forza ai nuovi dazi del 10% sulle importazioni di tutti i beni made in China in vigore negli Stati Uniti dal 4 marzo. In una nota diffusa all'indomani della decisione confermata da Trump, il Ministero del Commercio ha assicurato che Pechino prenderà tutte le misure, le contromisure necessarie. Intanto le borse cinesi hanno chiuso in forte calo proprio per i timori legati a una guerra commerciale con gli Stati Uniti. Shanghai ha perso il 2%, Shenzhen oltre il 3%.
Sono iniziati al Cairo i negoziati tra Israele e Hamas sulla prossima fase del cessate il fuoco a Gaza. Le trattative partono in salita. Ieri Hamas ha accusato Israele di non rispettare gli accordi dopo che Tel Aviv ha annunciato che non si ritirerà dal corridoio Filadelfi, la striscia di terra che divide Gaza dall'Egitto. Intanto in Cisgiordania proseguono i raid israeliani dall'inizio delle operazioni militari. Oltre un mese fa ci sono stati quasi 30 morti, centinaia di feriti e oltre 40.000 sfollati.
Il decreto bollette verrà approvato oggi dal Consiglio dei Ministri questa mattina alle 11:30, un provvedimento a cui Giorgia Meloni tiene molto, che l'ha fatta anche litigare col Ministro dell'Economia Giorgetti. La Presidente del Consiglio vuole dare un segnale a famiglie e piccole imprese con un sostegno per il conto salato dell'energia. Vedremo quante risorse saranno impiegate, si parla di circa 3 miliardi. E vedremo anche quali saranno i dettagli del provvedimento. Quello che sembra già certo è che si tratterà comunque di una qualche forma di bonus, dunque delle misure una tantum e non dei provvedimenti strutturali, come chiedono invece anche le opposizioni.
Grossa operazione contro la pedopornografia online. Sono state arrestate 34 persone, un centinaio di perquisizioni in 56 città italiane. L'operazione parte dalla Procura di Catania, è stata condotta dalla Polizia Postale ed è una delle più grosse mai eseguite nel nostro paese su questo reato. In mattinata ci sarà una conferenza stampa per illustrare i dettagli.
Il Dipartimento di Giustizia statunitense ha pubblicato la cosiddetta fase 1 dei documenti attesi da tempo relativi all'ex finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York nel 2019, incriminato per traffici sessuali ai danni anche di minorenni. Tra i documenti pubblicati, la sua lista dei contatti, i registri di volo del suo aereo privato, un elenco di prove che il governo ha accumulato contro di lui. Dalle circa 200 pagine di documenti non emergono nuove rivelazioni. Fra i nomi famosi nella lista dei suoi contatti ci sono Mick Jagger, Michael Jackson, l'attore Alec Baldwin. Il nome di Donald Trump non compare nei contatti, ma i documenti confermano comunque che l'ex finanziere aveva rapporti anche con l'attuale presidente degli Stati Uniti.
Germania, iniziano ufficialmente oggi i colloqui tra i vincitori delle elezioni, la CDU e i socialdemocratici della SPD per la formazione del governo. La strada sembra spianata per una coalizione tra i due partiti, guidata dal leader cristiano democratico Merz. Al centro della discussione per il programma di governo c'è il tema immigrazione.
È tutto per ora, ci risentiamo con le notizie alle 9.30.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino per traffico intenso. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e rallentamenti tra Prato Ovest e Livio per la 1. Sulla Fepili in direzione Firenze, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fepili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fepili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze in via di San Bartolo a Cintuia per allaccio alla rete idrica. Circolazione interrotta all'altezza di via della Madonna di Pagano. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Testo. Come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con il documentario Portuali. Un gruppo di lavoratori del porto di Genova si riunisce in assemblea per discutere sul sindacato, denunciare il passaggio di navi che trasportano armi e per ragionare sulla necessità di fare rete. Un film che esplora il mondo del lavoro e del sindacato dall'interno e getta le basi per una nuova militanza sindacale e sociale. Lunedì 3 marzo alle 19 sarà in collegamento la regista Perla Sardella. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Mixite, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Primo appuntamento domenica 2 marzo alle 19 con Lolo, concerto per Arrochia. Un ponte musicale fra Mali, Gambia e Italia con Stefano Plia, Marco Zanotti, Jabel Canutè e Mamadia Baté. Info toscanaproduzionemusica.it. Met Ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 1 marzo alle 17 al Magnolfi, Talento, una riflessione poetica e divertente sulla vocazione personale e sul concetto del talento grazie ai pensieri ironici della piccola zebra Nina.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature. Il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Primo appuntamento martedì 4 marzo alle 17.30. Davide Brullo con Mowgli tra i Dol, ovvero Confessioni di uno stroncatore pentito. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio! Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico irriverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8.40 minuti, come annunciato, riprendiamo la linea dagli studi di Controradio in acquario per l'appuntamento di questo mese con un 25 novembre al mese, una trasmissione periodica con una intenzione, quella di darci strumenti per una diversa narrazione contro la violenza di genere, soprattutto dal punto di vista culturale. Siamo anche su Controradio TV, dunque visibili anche sui nostri canali crossmediali, con la copertina che è apparsa è il manifesto, uno dei disegni, delle opere che ci hanno concesso per diffonderlo le Diesis, e Amati è il concetto di fondo di questo manifesto, di questa supereroina che poi in realtà è una donna della quotidianità, insomma una normalità che deve essere però declinata in vari ambiti. Puntata di oggi dedicata all'educazione e alle differenze. Saluto la mia compagna di viaggio di un 25 novembre al mese, Sandra Salvato.
Eccoci qua, buongiorno a tutte e a tutti.
E allora, dicevamo, un appuntamento importante, quello culturale, alla base è anche precedente rispetto a quelli che sono i fenomeni che poi raccontiamo, soprattutto dal punto di vista della cronaca, nella quotidianità, e ci aiuta un ospite quanto mai attesa.
Assolutamente. Allora, abbiamo qui in acquario la professoressa Irene Biemi, buongiorno intanto.
Buongiorno.
Che insegna, è professoressa di pedagogia di genere presso il Dipartimento Forlipsi. Forlipsi, ecco, perché c'è una L di mezzo, che è formazione, lingue, intercultura, letteratura e psicologia dell'Università di Firenze.
È anche scrittrice, tantissimi suoi contributi in materia, poi ne parleremo, però come di consueto, se ci seguite in questo appuntamento periodico di un 25 novembre al mese, apriamo e introduciamo al tema con la pillola e il contributo della pedagogista e scrittrice Alessia Dulbecco.
È molto facile associare la violenza di genere a parole come malattia, disturbo o società e tanti altri termini che rimandano appunto a componenti più prettamente psicologiche o sociali. È molto più difficile invece portare in emersione il suo legame con l'educazione. Se la violenza di genere però è un fatto così pervasivo, è proprio perché ha a che fare con il modo in cui veniamo cresciuti, più che con eventuali patologie individuali, a meno di non voler credere ovviamente che tutte le persone che hanno agito una qualche forma di maltrattamento o violenza siano persone con un problema mentale. fondamentale. La violenza di genere è pervasiva perché si sorregge su una serie di impalcature che consideriamo innocue e vengono trasmesse più o meno consapevolmente attraverso l'educazione. Il modo in cui educhiamo e siamo stati a nostra volta educati, cioè, non è un fatto neutro, ma è influenzato da assunti che riteniamo naturali. Fin dalla tenera età, infatti, siamo portati ad associare al femminile e al maschile alcune caratteristiche pensando siano caratteristiche biologicamente cablate. Così la propensione alla cura, l'apertura alle emozioni diventano bussole che guidano l'educazione di bambine e ragazze, mentre l'intraprendenza o quell'irruenza che giustifica comportamenti aggressive, quelli di bambini e ragazzi. Come ricordano le studiose Ginevra Bersani Franceschetti e Lucille Peitaven nel mito della virilità, noi non nasciamo uomini o donne, ma lo diventiamo crescendo in un determinato modo. Questo modo di crescere però ha un costo sul piano personale, implica una vera e propria amputazione di quei tratti che consideriamo non adeguati al genere. Sul piano sociale il costo è proprio di natura economica, nel senso che i comportamenti violenti, quelli agiti dagli uomini, impattano sul welfare e sulla tenuta sociale. Se la violenza affonda quindi le radici nel modo in cui veniamo educati, è solo dallo stesso punto che si può partire per provare ad arginarne la portata. Prendere coscienza dei meccanismi culturali sottesi è proprio quello che cercheremo di fare oggi. Buon ascolto.
È interessantissimo, ha detto un sacco di cose molto molto interessanti.
Le condensa, Alessia, ma poi noi le articoliamo.
Esatto, mi ha colpito che noi cresciamo in un determinato modo. Allora vorrei andare a fondo di questa frase. Che cosa significa crescere in un determinato modo? Se davvero noi ci determiniamo attraverso lo sguardo dell'altro piuttosto che attraverso una consapevolezza. Ora certo, parlando di bambini è difficile perché la consapevolezza è un viaggio, no? E quindi si acquisisce strada facendo, ma di fatto poi alla fine noi cresciamo sulla base di quello, di come gli altri ci vedono. Giusto?
Assolutamente, assolutamente. Allora, questo processo che viene chiamato appunto di socializzazione di genere, di educazione di genere, che come sappiamo comincia fin dalla primissima infanzia, c'è un testo, un vero cult, insomma, nella letteratura di genere, che è Dalla parte delle bambine di Elena Giannini Belotti, un libro scritto ormai mezzo secolo fa, 1973, in cui Belotti diceva: guardate, sia in famiglia che a scuola, appena il bambino o la bambina nasce, e lei diceva ancor prima, già nel periodo d'attesa, dell'attesa, quando la mamma è in gravidanza appunto, no? Questa proiezione sul fatto che aspetta un figlio o una figlia già predispone il mondo adulto ad avere aspettative differenti su quel bambino o su quella bambina. Appena nato poi, o nata, c'è diciamo un simbolo, no? È quello del fiocco della nascita. Ecco, il fiocco della nascita, che sembra una cosa assolutamente ingenua, carina, il fiocco rosa pastello, il fiocco celeste, in realtà appunto questi due colori non a caso vengono chiamati marcatori di genere, no? Marcatori cromatici che ci dicono, ci incanalano, no? Fin da piccolissime in strade differenti e parallele. Quindi il mondo degli adulti ha aspettative, intenzioni diverse sul progetto, no? Esistenziale di quel bambino e quella bambina. Essendo il processo così precoce, c'è una questione, secondo me, che crea grandi fraintendimenti, cioè noi vediamo bambine e bambine comportarsi già in maniera diversa all'incirca nella scuola d'infanzia, da 3 a 6 anni, mentre al nido, diciamo, sono quasi un corpo uniforme, maschi e femmine, e questo è dovuto tra l'altro al fatto che fino a 3 anni non abbiamo la percezione di essere maschi e femmine, quindi ci comportiamo come esseri umani, come dire, senza un genere. No? Quindi nel nido non ci sono problemi. Dalla scuola d'infanzia bimbi e bimbe comprendono che il mondo degli adulti ha aspettative diverse nei loro riguardi e già cominciano a comportarsi in modo da assecondare quelle aspettative. Questo crea un fraintendimento. Le bambine che sono già più o meno più silenziose, più ordinate, più capaci di ascoltare pedissequamente le indicazioni degli adulti, i maschietti che invece sono più irruenti, generalmente, ecco, meno inclini a rispettare le volontà degli adulti, ecco, questa cosa appare un tratto naturale perché si sviluppa tra i 3 e i 4 anni, quando invece è già frutto di quell'addestramento che vi dicevo, quindi è un tratto assolutamente culturale per l'appunto.
Ricordiamo anche il numero WhatsApp 342 8104 111 per poter intervenire in diretta e commentare. Ma professoressa Biemmi, c'è la necessità di un'identificazione nella fase di sviluppo? Cioè la differenza può essere anche di genere un qualcosa di positivo, di crescita, che però non presuppone una svalorizzazione dell'altro?
Esatto, questo sarebbe. Allora, bimbi e bimbe hanno davanti a sé nel loro processo di crescita dei modelli di identificazione che possono essere reali o immaginari, no? Reali, figure in carne ed ossa, la mamma, il papà, la maestra, i vicini, ecco. Immaginari sono quelli a cui attingono attraverso per esempio la letteratura, la narrativa. Entrambi sono molto importanti, però soprattutto le figure in carne ed ossa. Le bambine ovviamente hanno come modello aspirazionale, come modello in cui identificarsi, il modello in primis quello materno, insomma comunque il modello femminile, i bambini quello paterno maschile. Non ci sarebbe alcun problema in tutto questo processo se non fosse che i modelli adulti nella nostra società sono fortemente squilibrati, come sappiamo, in termini di potere, possibilità lavorative, distribuzione dei ruoli sociali e politici. Ecco, se vivessimo in Svezia, diciamo, non ci sarebbe nessun problema in questa proiezione sul proprio genere di appartenenza. Il problema è che, essendo squilibrati i modelli adulti, le bambine che attingono al modello femminile sono già gerarchicamente in una condizione di minoranza, non so come dire, di minori opportunità.
Chiarissimo,
ecco.
Però noi siamo infarciti di stereotipi di genere, quindi come si fa a scalzarli per favorire una costruzione individuale?
Nella quotidianità. Negli esempi pratici, perché poi spesso parliamo di questi temi ma a livelli alti, no? Non calandoli, non mettendoli a terra come fa il PNRR, per intenderci.
Sì, vanno messi a terra, è vero. Allora, come scansarle? Molto difficile. Allora, innanzitutto, come si dice, si vive in una società complessa, quindi questi messaggi che arrivano e che tendono a binarizzare i due generi arrivano dalla famiglia, dai mass media, dalla scuola, dal gruppo sportivo, dal gruppo dei pari. Insomma, siamo inondati da messaggi che convergono nel dire che, nel trasmettere il messaggio che gli esseri umani sono divisi in due specie umane, sembrano proprio due specie differenti, no? Come il cane e il gatto, insomma, ci sono gli uomini e ci sono le donne. E questi due esseri umani così diversi hanno caratteristiche, e qui di nuovo è l'inganno, biologicamente naturalmente differenti, non culturalmente, no? Quindi si passa all'idea che è naturale seguire quei binari che ricalcano stereotipi di genere. Ora, purtroppo, anziché dirvi come fare a scansarli, mi viene da dire purtroppo, analizzando il contesto scolastico. Allora, la scuola dovrebbe essere il contesto ideale in cui far questo lavoro di decostruzione, di messa in discussione degli stereotipi. Invece io sono a dire, con il mio corso di pedagogia di genere, che allo stato attuale la scuola non fa altro che rinforzare quegli stessi stereotipi, quasi istituzionalizzandoli. Vi porto un esempio che è un po' il mio tormentone, il mio cavallo di battaglia, che è quello degli stereotipi che viaggiano sui libri di testo, no? Io continuo ad analizzare e fare monitoraggio sui libri di lettura della scuola primaria. In questi libri c'è proprio uno spartiacque netto per cui le bambine sono dolci, affettuose, premurose, carine, pazienti, deboli, fragili, bisognose d'aiuto. I maschi, ovviamente, per il gioco della complementarietà, devono essere, anche se non lo sono, l'esatto opposto, no? Forti, irruenti, eccetera. Le donne nei libri di testo del 2000 stanno generalmente in casa a far le mamme, non svolgono alcuna professione se non quella di maestra, mentre sappiamo bene nella realtà concreta che non è così. Quindi questo che voglio dire è che la scuola, anziché predisporre al futuro a un'immagine variegata e intersezionale dei ruoli di genere, no, in cui tutti e tutte possano far tutto, è invece non va che a ricalcare questi binari, a perfezionarli, a lanciare un messaggio appunto che le bambine sono destinate fondamentalmente a un futuro diverso, a un progetto diverso.
Professoressa, ma tutto questo non è funzionale, visto dall'esterno, a un certo tipo di ordine sociale? cioè il mantenere degli schemi alla fine, e anche questi refrain, queste parole usate in maniera e abusate in maniera ossessiva attraverso i libri di testo, nella famiglia, eccetera, non è funzionale a un disegno che ci vuole separati in qualche modo per compiti e ruoli.
E in questo senso aggiungo un commento che ci sta arrivando, questo perché i modelli danno sicurezza, ci scrive un ascoltatore che però ci dice: non è tutto così, esiste anche la soggettività innata del bambino, è anche una questione di cromosomi, omosessuale si nasce, eterosessuale pure. Cosa ne pensa?
Credo che in questo processo la natura, come ho detto, c'entri molto relativamente. Non bisogna poi fare confusione, secondo me, tra l'appartenenza sessuale e i ruoli di genere. Sono due pianeti completamente differenti.
È stata alimentata per tanto tempo, cioè si pensa che la differenza di genere ricalchi la differenza dei sessi, sostanzialmente. Questo intanto è la prima cosa da cui smarcarsi.
Allora, forse bisogna far chiarezza sulle parole, far chiarezza. La differenza primordiale è la differenza sessuale che ci caratterizza. Nasciamo di solito con cromosomi differenti, XX e XY. Nella norma, perché ormai la ricerca scientifica mette sempre più all'attenzione il fatto, e pare che la percentuale sia più alta di quanto potevamo ipotizzare, un 1-2% di persone che nascono in realtà non con i cromosomi così perfettamente definiti su base binaria. Comunque, statisticamente parlando, di solito si nasce in corpi maschili e femminili, e questo è dovuto a un dato ovviamente biologico, naturale, sono i cromosomi che determinano questo. Per genere si intende invece l'insieme complesso di tutti quei fatti sociali, culturali, psicologici, che a partire da questa differenza primordiale biologica, che è indiscutibile, creano poi esseri umani diversi, con competenze diverse, ruoli diversi, progettualità diverse. Quindi, quando parliamo di genere, parliamo di un costrutto sociale che ci fa diventare uomini e donne adatti alla società in cui viviamo.
Di un milieu, di un contesto. Siccome abbiamo davvero pochi minuti, però il tema è enorme, interessante, non ci fermeremo naturalmente qui. Perché occuparci oggi, no, nelle riflessioni che facevamo con Sandra, di educazione alle differenze? Perché è così fondamentale partire da questa fase di confronto anche con la giovane generazione per creare anticorpi contro la violenza di genere?
Sì, per me questa è la sfida su cui scommettere, cioè vediamo che quando vengono proposti progetti educativi nelle scuole per il contrasto alla violenza, di solito lo facciamo nella scuola secondaria, di primo o di secondo grado, quindi le medie o le superiori, e lì si affronta direttamente un problema che già esiste, va bene, la violenza, la gerarchia tra maschi e femmine, il concetto di possesso che viene confuso per amore, lì siamo già a una fase in cui c'è da correggere il tiro, va bene? Quindi l'idea della pedagogia di genere nella prima infanzia consiste proprio nel far sì che le nuove generazioni di bambine e di bambini crescano con un'architettura mentale, non so come chiamarla meglio, con una forma mentis in cui non esistono più questi divari e soprattutto non esistono gerarchie tra i generi, perché anche l'etichetta educare alle differenze è ingannevole, secondo me. Se si valorizzano tanto le differenze femminili, per esempio le presunte abilità innate, di nuovo, di cura, di educazione, in realtà ci ingabbiamo, perché la differenza si può valorizzare solo in una società che dà per scontata la parità, perché se nella società non c'è parità uomo-donna, valorizzare la differenza significa ricalcare un potere maschile e una debolezza femminile che viene associata poi agli ambiti appunto educativi, di cura, squalificati socialmente.
Una piccola provocazione però, la parola uguaglianza di contro è importantissima, no?
Inclusione,
eccetera. Però bisogna forse trovare anche, come dire, un compromesso per fare in modo che questo non svilisca dall'altra parte, non appiattisca la specificità dell'essere, cioè dell'io, che comunque ha un suo andamento. Quindi uguali sì, ma nel rispetto anche di queste piccole differenze.
Assolutamente. Io esco di solito da questa impasse in questo modo, cioè bisogna valorizzare valorizzare le differenze, certamente, ma individuali, a prescindere dalle differenze di genere. Diciamo che le differenze di genere sono una delle mille differenze che ci attraversano. Non credo che noi tre ci sentiamo uguali solo perché appartenenti al genere femminile, siamo diversissime perché siamo un crogiuolo di altre differenze, di credi politici, religiosi, di appartenenza familiare, appartenenza geografica e così via. Quindi i talenti esistono e sono individuali, le passioni esistono e sono individuali e devono esulare dal sesso biologico in cui nasciamo. È un po' questo il discorso.
E allora sono le 8:57 minuti, crediamo di avervi fornito degli spunti anche a noi di riflessione per proseguire questo viaggio, magari anche facendola tornare qui se sarà disponibile la professoressa Ilaria Biemmi, perché davvero questo è un tassello all'interno di un contesto che ha anche una cornice di carattere legislativo che non manchiamo mai di fornire, Sandra.
Certo, che a sua volta è anche incorniciato, incastonato in un clima culturale politico che in questo momento non è che favorisca proprio tutto quello di cui stava parlando la professoressa Biemmi. Comunque
ci scrivono sull'argomento: suggerisco l'indagine Survey Teen della Fondazione Libellula sugli stereotipi che sopravvivono ancora. Insomma, è importante anche questa condivisione con il nostro pubblico. Noi, professoressa, la salutiamo, la ringraziamo.
Grazie a voi. Grazie.
E lanciamo, sì, a questo
il contributo della nostra Marina Capponi, che fa un punto su tutte quelle che sono le fonti normative, appunto, del legislatore nazionale, che hanno in qualche modo lastricato la strada fino ad oggi.
La scuola non riesce ad emanciparsi dall'approccio moralista e patriarcale che delega esclusivamente le famiglie, l'educazione alla sessualità sotto l'aspetto biologico e riproduttivo, abdicando all'educazione e al rispetto delle persone. Eppure nell'ambito scolastico si poteva finora contare su un quadro normativo sufficientemente impostato, sia a livello sovranazionale, vedi diverse raccomandazioni del Consiglio del Parlamento Europeo, vedi soprattutto la Convenzione di Istanbul, primo strumento internazionale giuridicamente vincolante contro qualsiasi forma di violenza, che con l'articolo 14 prevede l'inclusione nei programmi scolastici di materiali didattici su parità di genere, ruoli non stereotipati, reciproco rispetto, soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, contrasto alla violenza di genere. A livello nazionale ricordiamo timidi ma significativi passi in avanti con le leggi 119 e 128 del 2013 e soprattutto con la 107 del 2015, detta della buona scuola, tutte orientate verso l'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e al superamento degli stereotipi di genere. Forte è stata la resistenza di chi ha voluto depotenziare questi provvedimenti in base alla inesistente teoria del gender, frutto dei condizionamenti regressivi dei movimenti cattolici integralisti pro famiglia tradizionale. E grande è stata la fatica di dirigenti e insegnanti per promuovere comunque progetti coerenti con le esigenze espresse nei provvedimenti. La situazione è ulteriormente peggiorata con l'impostazione assunta dal nuovo governo, che a fronte dei femminicidi più atroci ha promesso un intervento chiamato pomposamente educazione all'affettività, ma che si è fermato allo stadio di proclama. E segnaliamo ora addirittura una retromarcia del governo rispetto ai 500.000 euro stanziati in manovra nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa per il 2025 per promuovere progetti in materia di salute sessuale ed educazione affettiva, che avrebbero potuto essere una prima risposta, anche se in misura ancora insufficiente. Ebbene, questi fondi verranno dirottati per formare gli insegnanti riguardo alle tematiche della fertilità maschile e femminile, con particolare riferimento all'ambito della prevenzione dell'infertilità. Non ci sono parole. Così l'Italia resta uno dei pochi paesi europei a non prevedere alcuna forma di regolamentazione strutturata per tali tematiche.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo?
Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Controradio.
Le 9:05 minuti, venerdì 28 febbraio 2025. Grazie a Chiara Brilli, grazie a Sandra Salvato e a Irene Biemmi. Un 25 novembre al mese torna l'ultimo venerdì di marzo. Trovate tutte le trasmissioni naturalmente su controradio.it, così come trovate le nostre interviste, tutto quello che riguarda la musica a Controradio sul nostro sito internet e sui nostri social. Parliamo adesso di cosa è successo. Il nostro podcast che va in onda il sabato e la domenica, il sabato alle 13:15, la domenica alle 17:10, e poi appunto è riascoltabile su controradio.it nella sezione podcast e nelle app dedicate, l'app di Controradio, Spotify ed altre. Quest'oggi il podcast si chiama Oltre ogni ragionevole dubbio. Ci occuperemo di Salvatore Vespertino, che è stato arrestato a Madrid dopo 2 anni di latitanza perché era stato condannato per l'attentato alla libreria Il Bargello, libreria riconducibile a Casa Pound, compiuto a Firenze nella notte del 1 gennaio 2017. In questa puntata ci chiediamo se Salvatore Vespertino è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo è un breve estratto del podcast.
Io sono stato il consulente di Vespertino, per cui chiaramente vedo i risultati delle analisi e le mie valutazioni secondo un'ottica, diciamo, difensiva. Tuttavia sono anche uno scienziato e quindi necessariamente ancora quelle che sono le mie convinzioni ai dati tecnici e ai risultati delle analisi di laboratorio. Devo dire che in questa vicenda non c'è nulla dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Il
15 febbraio è stato arrestato a Madrid dopo 2 anni di latitanza l'anarchico Salvatore Vespertino. Era stato condannato il 14 luglio del 2023 in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 8 anni di reclusione per il reato di fabbricazione, detenzione e porto di ordigno esplosivo. Vespertino era infatti ritenuto responsabile, insieme ad altri, dell'attentato alla libreria Il Bargello, riconducibile al movimento di estrema destra Casa Pound, compiuto a Firenze nella notte del 1 gennaio del 2017. Nell'attacco era rimasto ferito con lesioni gravi un artificiere della polizia. Io sono Raffaele Palumbo e in questa puntata di Cosa è successo, il podcast di Controllo Radio, ci chiediamo se Salvatore Vespertino è stato condannato al di là di ogni ragionevole dubbio.
La sentenza è nel 25.016 dell'8 aprile 2022, depositata il 30 giugno 2022. La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha definito il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione mutuata dal diritto anglosassone, costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Leggiamo dalla sentenza di condanna di Salvatore Vespertino ed altri. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2017 erano in servizio 2 pattuglie della Digos di Firenze. Al termine del turno vengono effettuati 2 sopralluoghi, passando davanti alla sede di Casa Pound in via Fontana e davanti alla libreria Il Bargello, considerata parte di Casa Pound in via Leonardo da Vinci. Alle 3.35 del mattino gli agenti notano un involucro bianco incastrato nella saracinesca della libreria. L'involucro bianco era già stato notato in 2 circostanze. Un teste, operante nella Guardia di Finanza e abitante nei dintorni, esce a buttare la spazzatura alle 2.30 e lo vede. Poi esce di nuovo alle 3, era la notte di Capodanno, per accompagnare degli amici alla macchina. Il pacco viene notato di nuovo. Uno del gruppo vuole toccarlo, ma il teste in questione lo dissuade. Alla cosa non viene dato nessun peso e nessuno viene avvertito. Mezz'ora dopo arriva comunque la Digos. L'involucro viene divelto dalla saracinesca con un calcio dato da un agente che, una volta avvicinatosi e notando cavi elettrici e un timer da cucina, chiamava la sala operativa per far scattare il protocollo del caso. Arrivo di altri volanti, chiusura della strada, presenza di un artificiere. Artificiere che arriva alle 4.30 del mattino del primo dell'anno. Nell'involucro c'è una bomboletta spray, del nastro adesivo, della polvere pirica estratta da petardi, un innesco formato dal bulbo di una lampadina, un timer. Un agente della Guardia di Finanza che nota l'involucro bianco per 2 volte non avverte nessuno. L'involucro divelto con un calcio dalla saracinesca. Un intervento di un artificiere non attrezzato in nessun modo a intervenire al caso. L'esplosione, il grave ferimento dell'artificiere. Chi è stato a mettere il pacco esplosivo? Le indagini portano tra gli altri a Salvatore Vespertino e poi alla sua condanna. Sentiamo l'avvocato di Salvatore Vespertino, Sauro Poli.
Qualcuno incastrò nella sala cinesca della libreria Il Bargello un ordigno che poi si rivelerà dotato di timer. Questo ordigno fu scoperto casualmente alle 3.30 da una pattuglia della Digos e un dirigente della divisione investigativa operazioni generali, appunto la Digos, con un calcio lo rimosse dalla sala cinesca e lo fece rotolare sul marciapiede. Il detto dirigente cominciò a udire un tic-tac, chiama un artificiere che come stava tornando a casa, tale Mario Vece, che dopo un'ora e un quarto, a me sembra di ricordare l'esplosione avvenne alle 4.45, interviene quando la strada ormai è chiusa da un'ora, interviene senza alcuna protezione, senza la dotazione per il quale uno fa l'artificiere, prende in mano l'ordigno, se lo porta vicino al volto,
per esaminarlo. Evidentemente con la destra, nella quale aveva un paio di forbici, questa era la dotazione che aveva, neanche un casco, nulla, e venne esplode. Questa era la verità dibattimentale, non dell'avvocato Poli, ma quello che è emerso in dibattimento, anzi fin dalle prime indagini. Quindi Despertino non fece esplodere alcunché. La sua condanna scaturisce solo ed esclusivamente dall'accertamento del DNA su quello che è rimasto dell'ordigno. Tracce, piccole tracce, pochissime tracce del DNA, tant'è vero che non è stato potuto essere ripetuto l'accertamento fatto dalla polizia giudiziaria, dalla polizia scientifica, per mancanza di altro DNA disponibile. Il 15 luglio del 2023 la Cassazione stabilì che la sentenza era fatta bene e quindi confermò, bene? E da lì scattò la lapidanza di Despertino. Nel primo grado e nel secondo grado dei processi di merito non fu mai accertata la responsabilità non solo del Despertino, ma di alcun altro come, diciamo, collocatore dell'ordigno, come l'ordigno esploso, ve l'ho già detto. L'esplosione è avvenuta un'ora dopo la scoperta e che, questo è un particolare non secondario, era stato collocato quantomeno prima della mezzanotte, perché c'è un anonimo cittadino che, pur appartenendo alla Guardia di Finanza, lo vede due volte questo involucro incastrato nella sala cinesca della libreria di Bargello, una prima volta verso mezzanotte quando andò a buttare via la spazzatura e una seconda volta verso le due quando accompagnò gli amici alla macchina. E se guardo bene è da avvertire qualcuno, quindi diciamo, il caso si è molto accanito sul povero Maria Pesci, però si può dire che lui è intervenuto senza necessità alcuna e senza nessun tipo di protezione. Non solo, ma in quell'ora il dirigente della DICOS che dirigeva la pattuglia e che quindi aveva fatto confluire altro personale, poteva anche a piedi andare in via Farini, che dista un chilometro neanche, e far intervenire i vigili del fuoco, i quali, mi sono informato all'epoca, mi informai, avrebbero messo in azione, si chiama cannoncino d'acqua, che depotenzia qualsiasi ordigno. Figuriamoci 400 grammi di polvere pirica, cioè ricavata dai banalissimi artifici pirotecnici di Bravendi.
Parliamo adesso del Libro della Vita, dell'undicesima edizione del Libro della Vita che si svolge a Scandicci all'Auditorium Rogers domenica alle ore 11 ad ingresso libero. L'invito è sempre quello di venire in tranvia, la fermata della tranvia che va verso Villa Costanza e Resistenza. L'Auditorium si trova in Piazza della Resistenza. Questa edizione del Libro della Vita è dedicata alla memoria di Sergio Staino, dicevamo, è a ingresso libero. Ci sarà Beniamino Deidda che parlerà di Don Lorenzo Milani, di Lettere ad una professoressa. Beniamino Deidda, buongiorno, ben trovato e grazie.
Buongiorno, grazie.
Perché questa scelta? È difficile scegliere, non c'è un libro della vita, questo è un gioco per far innamorare l'uditorio di un testo, farglielo scoprire, farglielo riscoprire. Lei perché ha scelto Don Milani?
Sì, è vero, non c'è un solo libro, sono stato molto in dubbio nell'indicare il libro, ma in realtà poi la scelta autentica è proprio questa. Ho detto lettera a una professoressa, ma avrei dovuto dire 2000 anni, nel senso che si tratta di un autore la cui vita si identifica con lo scritto, cioè i libri che ha scritto come strumento, ecco, come strumento di azione. Domirani, ricordo che poco prima di morire dice: non voglio morire signore, cioè come autore di libri, perché il lettera a una professoressa l'abbiamo scritto tutti insieme con i ragazzi, quindi veramente il libro per Don Lorenzo era un momento di vita e di azione più che un momento di, come dire, non si raccontava Don Lorenzo, ecco, non scriveva per il gusto di scrivere, quindi avrei dovuto dire 2000 anni piuttosto che la lettera a una professoressa. E mentre lo dico penso che forse avrei dovuto dire: l'obbedienza non è più una virtù, perché anche questo ha segnato profondamente la mia vita, ecco. Questo è un po' il senso della mia scelta.
In che modo ha segnato la sua vita? In che senso?
Beh, sa, in realtà in ciascuna stagione della vita uno ha un libro, e quelli, il mio libro da ragazzo non era questo, il mio libro da studente universitario era un altro, era il diario di un giudice di Troisi, che poi ha determinato anche la mia scelta di fare il giudice. Quindi per ogni stagione della vita abbiamo un libro, forse. Ecco, 2000 anni è stato il libro della mia maturità, ecco, e poi non ho più abbandonato. Avevo 30 anni nel 67 e quando è uscita fu una folgorazione, ecco, questa il linguaggio, il modo con cui affrontava i problemi, il modo di porsi rispetto alla politica e alla vita, ecco, questo ha determinato davvero un cambiamento anche nella mia professione, oltre che nei miei rapporti con gli altri. Insomma, ho cominciato a fare il giudice certamente in modo diverso, ma insomma di questo parleremo semmai quando sentiranno tutti, ecco.
Ci vediamo domenica alle 11 all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci, sì, per l'11ª edizione del Libro della Vita. Beniamino De Ida, sarà un piacere, sì, ascoltarla naturalmente. Grazie nel frattempo per essere stato con noi stamattina.
Anche per me incontrare gli altri. Grazie. Grazie molto.
De Ezra Colletti y Sasha Kibu. Solve them, you watching my body language.
9:22, l'ultima storia che vi raccontiamo questa mattina riguarda il Carnevale della Pace, il Carnevale all'insegna della pace e della multiculturalità. Ne abbiamo già parlato per il quartiere 4 di Firenze, accade anche nel quartiere 5, un doppio appuntamento, un evento in programma per domenica, il 2 di marzo, il ritrovo al Parco di San Donato dalle 14:30, e qui accadono cose importanti perché hanno a che fare con una decina di comunità straniere, con l'inclusività, il diritto di cittadinanza, persino in qualche modo con il referendum. C'è poi una mostra sui migranti in Brasile, ci racconta tutto Iuri Domenici, del direttivo dell'associazione Piazza San Donato. Iuri, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
Naturalmente un carnevale all'insegna, diciamo, del divertimento e dei colori, della musica, della condivisione, però dal forte significato anche sociale, politico, culturale.
Esattamente, esattamente. Siamo all'undicesima edizione, si sta cercando un carnevale popolare che nasce dal basso, senza un sostegno finanziario, ma che dice qualcosa, che finalmente dice qualcosa. È l'undicesima edizione del Carnevale di Pace del quartiere 5 a Novoli. Tantissime comunità coinvolte, perché l'associazione San Donato da anni fa da incubatore, offrendo propri spazi di ritrovo a chi vuole anche trasmettere la propria cultura e non perdere le proprie tradizioni. E questo carnevale vuole mostrare, farsi conoscere, mostrare al mondo le varie culture e le varie tradizioni, nell'ottica che se ci conosciamo si abbatte la diffidenza e si abbatte anche il razzismo. E sono anni che noi abbiamo uno striscione alla base del nostro palco in cui c'è scritto "L'Italia sono anch'io", e dove sopra appunto tutti i bambini, tanti bambini che non hanno la cittadinanza italiana, con i propri vestiti magari del paese di origine si esibiscono. È una frase che ovviamente rilanciava la battaglia sullo ius soli, e quest'anno sarà riportata perché ovviamente siamo alla vigilia di un importantissimo referendum per accorciare i tempi per ottenere la cittadinanza, oltre a tutti i referendum sul lavoro. E la cosa più bella è che sono venute le comunità a chiedere all'associazione San Donato di rilanciare, di trattare questo tema, perché l'attenzione sui diritti, dai diritti sul lavoro ai diritti sulla cittadinanza, probabilmente oggi come oggi c'è più da chi fa più fatica a trovare lavoro o a condizioni di lavoro più difficili, e che appunto chiede pari diritti a partire dal diritto di cittadinanza. E si esibiranno ragazzi che purtroppo non sono ancora cittadini italiani, anche se parlano benissimo il fiorentino e si sentono italiani più di tanti di noi, e quindi per noi è un messaggio fortissimo di inclusione e speriamo che venga raccolto. Ringraziamo la vostra radio per poter diffondere l'invito, perché di carnevali se ne vedono tanti, di chi ha il coraggio di dire qualcosa oggi come oggi se ne vedono veramente pochi.
Sul nostro numero di WhatsApp un messaggio dice: bella questa iniziativa, con punto esclamativo. C'è anche una mostra dei migranti in Brasile, stiamo parlando di un paese, l'Italia, che c'ha più italiani all'estero che nel paese stesso.
Sì, a 150 anni dalle migrazioni in Brasile, noi abbiamo portato una mostra che parla di carnevale, raffigura il carnevale grazie a Bliff, la biblioteca del libro illustrato dei fumetti di Firenze. Questa mostra è di 100 artisti in contemporanea con lo Stato di San Paolo, viene quindi in questi giorni è a San Paolo e a Firenze al primo piano di San Donato a Novoli, 50 artisti brasiliani e 50 italiani che raffigurano il carnevale. Noi l'abbiamo portata per due motivi. Il primo è perché ricordare a tutti che l'Italia è un popolo migrante è un messaggio opposto alle deportazioni in atto in America, o anche alle 500 euro che vengono spese a migrante ogni giorno per riempire in Italia i centri che si sono aperti in Albania. Noi vogliamo ricordare a tutti che siamo stati un popolo di migranti, e proprio che gli italiani con arrivando in Brasile, affamati anche loro di diritti e di cittadinanza, portarono la loro influenza nelle arti, nel cibo, nel modo di parlare e di festeggiare. E il carnevale di oggi in Brasile è la prova che quando le culture si uniscono con quelle africane, con quelle europee, rendono la vita più gioiosa e interessante, creando forse uno dei carnevali più belli al mondo. Quindi è una cosa gioiosa in uno spazio per noi importantissimo. Siamo la prima associazione, questo è l'ultimo punto, che apre 800 metri quadri al primo piano del centro San Donato. Noi puntavamo quello spazio del comune di Firenze da 12 anni, perché il nostro obiettivo come associazione di quartiere è aprire una casa del popolo, un circolo arci, in un centro di consumo, in un centro commerciale, per lavorare sulla partecipazione, sul il ritrovo delle persone, lasciare i cellulari da una parte. Lo facciamo già ora nella nostra sede, ma potete vedere, venite a vedere quello spazio che ha delle potenzialità immense del comune di Firenze, e noi davvero vogliamo crearci un circolo 2.0 che faccia incontrare le persone, che ci faccia tornare a parlare, a stare insieme, a vivere del tempo insieme, perché solo stando insieme si crea, dal nostro punto di vista, ci conosciamo, si abbatte le diffidenze, si crea una rete sociale e anche di controllo del quartiere, perché poi le persone fra loro si conoscono, si salutano, chiaro, quando vanno alla spesa, e quindi Giulio, si crea un tessuto.
Grazie, sì, grazie a Giulio Domenici per questo intervento e buona giornata. Arriva tra pochi secondi, sono quasi le 9.30 di venerdì 28 febbraio, il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrara, l'informazione regionale alle 12.45. Buona giornata.
Alle 31 minuti Popolare Network, buona giornata, le notizie. Il decreto bollette verrà approvato questa mattina dal Consiglio dei Ministri, è un provvedimento a cui Giorgia Meloni tiene molto, la Presidente del Consiglio vuole dare un segnale a famiglie e imprese con un sostegno per il conto salato dell'energia. Le risorse dovrebbero ammontare a circa 3 miliardi di euro. Quello che sembra già certo, poi vedremo i dettagli del provvedimento, è che si tratterà di una qualche forma di bonus, dunque misure di sostegno una tantum, non provvedimenti strutturali, come del resto in questi giorni hanno chiesto anche le opposizioni.
In Ucraina questa mattina sono scattate interruzioni nella distribuzione della corrente elettrica in varie regioni, in particolare nell'est del paese, a seguito dei numerosi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche. Lo ha comunicato Kiev, precisando che a subire i blackout sono anzitutto le imprese. Intanto c'è attesa per l'incontro di oggi tra Trump e Zelensky alla Casa Bianca. Il presidente americano ha confermato l'accordo per lo sfruttamento delle risorse minerarie ucraine. In cambio Zelensky cercherà di ottenere garanzie sulla sicurezza del suo paese.
I dazi avranno un grave impatto sul dialogo tra noi e gli Stati Uniti, lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri cinese. Da